Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Sardegna, Villa Cidro, o come viene comunemente chiamata laggiù Bidda de Cidru, provincia del sud Sardegna, primi anni 50, 10.000 abitanti. Un piccolo paesino a 45 km da Cagliari, adattato perfettamente alla natura dei luoghi, come se ci si fosse incastrato perfettamente e poi, solo di conseguenza, costruito. Posto alla bocca della valle di Castangians, a 267 metri sul livello del mare. La popolazione spersa fra i numerosi nuraghi della zona è composta anche da briganti oltre che caprai. L'economia principale si regge sulla pastorizia, l'agricoltura e il brigantaggio. Gente aspra, cattiva, dura, come la catena dei monti Linas, sui quali il paese poggia. Chi non lavora nei campi può trovare lavoro nelle miniere, lì vicine, di Montevecchio, e questo aiuta a essere forse più sporchi, più aspri, più duri, ma di certo non più buoni. Barbarina Steri ha 13 anni e, come lo erano tutte un po' all'epoca, fa parte di una numerosa famiglia. Padre, madre, fratello maggiore, sorella maggiore e due sorelle più piccole, in sei per un unico piatto a tavola, o forse due. Barbarina aiuta già la famiglia perché i soldi mancano, il cibo pure e allora niente scuola, pochi fronzoli, tanta fatica e tanto sudore. Però Barbarina ha anche qualche piacere. Qualcosa che la distrae da quella vita disperata, qualcosa che la fa sentire una principessa e non una povera contadina, e almeno per qualche minuto la porta altrove, la rende viva e apparentemente un po' più fortunata. Insomma, Barbarina non avrà scarpette di cristallo e nemmeno una carrozza al posto di una zucca, però ha il suo principe azzurro, che non ha destriero né castello, ma la ama. Lui si chiama Antonio. Antonio, o meglio Antonello, ma tutti lo chiamano Antonio. Antonio Pili. Ha 15 anni, due più di lei, ma nonostante la giovane età si vogliono molto bene, nonostante la giovane età si vedono spesso dietro a un casello ferroviario dove il padre di Antonio fa il custode, nonostante la giovane età si tengono per mano e si baciano, come si fa spesso fra giovani innamorati, quando l'amore, agli occhi degli altri, non è tollerato, di nascosto. La relazione, però, una volta scoperta, viene osteggiata da una parte della famiglia Steri, e non perché fosse troppo prematura all'epoca poi, ma soprattutto perché il fratello di Barbarina, Salvatore, ha già in mente di darne sposo a un suo carissimo amico, che di nome fa sempre Salvatore, ma il cognome è un altro, Vinci. Salvatore Vinci è un bel ragazzo, non tanto alto ma di presenza e occhi magnetici. In paese lo chiamano tutte il dottorino e non perché avesse velleità mediche, ma solo per l'atteggiamento di chi cammina con il mento appena alzato e di chi parla del mondo come se fosse il suo orto di casa. Ha uno sguardo intenso, faccia tosta, carattere forte e si veste sempre in camicia, il dottorino. I capelli sono ordinati, le mani sporche. Ha qualche anno in più di Barbarina, ma è il favorito di suo fratello, di cui è anche migliore amico. Da tempo frequenta la loro abitazione e con Salvatore Steri, anni prima, aveva pure frequentato un corso di musica e questa passione, il duo, la rievoca al sabato sera, al bar della zona, suonando serenate per il fortunato pubblico di avventori, il Vinci, il dottorino, la fisarmonica, lo Steri, il banjo o la chitarra. Entrambi sono molto bravi con le mani a suonare strumenti. come a dover menarle se serve, e serve e come per far capire al povero Antonio Pili che Barbarina non è più cosa sua. Barbarina non è una principessa, ma una contadina, e i contadini non hanno certo il tempo di scegliersi chi sposare, quindi è meglio se la scorda. Lei e i loro baci rubati vicino al pozzo, meglio se la dimentica, meglio se la lascia stare. Volano schiaffi come minacce ogni volta che si incrociano. Il Pili non ne vuole sapere. Lui è innamorato. Non avrà un cavallo bianco, ma è disposto a combattere il nemico per il suo amore e quindi, dalla singola artenzone per la sua amata, non ritira mai. Tuttavia, da un giorno all'altro, la sua famiglia si deve trasferire fuori da Villa Cidro per il lavoro del padre e tutto finisce. Addio Barbarina e Antonio, viva Barbarina e Salvatore, che adesso possono costruire la loro nuova vita senza più impicci da parte di principi azzurri. Una nuova vita, fatta di zucche e zoccoli ai piedi. Il fidanzamento è annunciato e la loro benedetta relazione, che le voglia o non voglia, ha modo di iniziare e ha un'improvvisa accelerata quando il 31 gennaio 1959, da poco tornato dal servizio militare, Salvatore si sposa con Barbarina. Un matrimonio lampo, tirato su in pochi mesi e preparato alla bella e meglio, in breve tempo. Si capirà come questo fosse stato evidentemente un matrimonio riparatore, perché solo a 2 settimane dalle celebrazioni, il 15 febbraio, nasce il loro primo e unico figlio, che verrà chiamato, guarda un po', proprio Antonio. Nell'estate dello stesso anno il destino, con perfetto tempismo, vuole però che Antonio, quello più grande che di nome farebbe Antonello, con la famiglia torni in città, dopo 2 anni di assenza. Il padre aveva raggiunto l'età pensionabile e di restare in città non ne aveva punta voglia. Meglio in paese, meglio tornare là, fra le miniere intorno, meglio tornare a Villa Cidro. Ritorna così in paese il cavaliere dalla scintillante armatura e come se nulla fosse, come se fosse passato un giorno invece di 600, ricomincia a frequentarsi col suo primo amore. Barbarina, che ora però era sposata con Salvatore Vinci ed era diventata anche madre di un bambino di nome Antonio. Ed allora, come alcuni anni prima, tornano a baciarsi come si baciano i giovani innamorati quando l'amore, agli occhi degli altri, non è tollerato, di nascosto. Al riparo da sguardi indiscreti, come quando Barbarina una fede al dito e un bimbo a casa, non li aveva. Tutto ciò rende la situazione molto pericolosa e questo, come ogni amore osteggiato e quindi impossibile, non accenna ad allontanarli, anzi, li avvicina sempre di più. Li rievoca lontane passioni di ragazzini, li fa sentire eroi buoni in un mondo che non li aveva compresi prima ed accettati poi. E l'estate, così come l'autunno, passa tra incontri fugaci e riparati, all'aria aperta, fra la natura, ancora una volta. Ed è qui che entra in scena Gesuino Pilleri. Pilleri è una figura di Villa Cidro di cui si sa poco o nulla. Non ha una famiglia sua e probabilmente non ha neanche un lavoro. Quello che fa è girare fra i campi con al collo una macchina fotografica in caccia di qualcosa di sporco, qualcosa di compromettente, qualcosa da stanare. E per questo Pilleri era anche diventato pregiudicato. Infatti anni prima aveva ricattato, per foto scattate in momenti intimi, varie donne, obbligandole poi a prostituirsi per lui come forma di pagamento. Pilleri è insomma uno spiantato, un disperato. Non ha una donna, non ha un lavoro. È un delinquente senza remore e soprattutto non ha niente da perdere. Il 3 dicembre è in giro per il paese con l'amico sordomuto Mario Aresti. Il sordomuto e il pregiudicato con la macchina fotografica sanno un po' di gatto e volpe e in effetti qualche danno lo combineranno pure loro. Nello stesso giorno anche Barbarina è in giro. È uscita dalla piccola abitazione in cui abita col marito e il figlio. Ha detto di dover lavare i panni, nulla di strano, anzi. E se n'è andata verso il lavatoio del paese. Qui però ad aspettarla c'è Antonio, che i panni, quelli suoi, glieli toglie velocemente. Mentre sono a scambiarsi dolci e fusioni, sbuca lo zoom di una macchina. E poi piano piano tutto il resto, rivelando lo strano duo che probabilmente, oltre che a guardare, aveva anche scattato qualche foto. Barbarina sa chi sia quell'uomo, lo conosce, sa quali sono le sue abitudini e soprattutto le sue frequentazioni e sa che fra queste ce n'è una che di nome fa Salvatore e di cognome fa Vinci. E presa dal panico, scappa. Torna a casa e qui al marito, che la vede scossa, tenta di anticipare ciò che sarebbe comunque venuto a sapere e gli racconta una strana storia di una donna vestita di nero che l'aveva incontrata per strada e che con un ignoto inganno l'aveva condotta da 3 uomini che avevano provato a violentarla. Uno di questi era pure armato di pistola. Il Vinci va immediatamente alla caserma e denuncia l'accaduto, ma i carabinieri non sono molto convinti del racconto. Chi è questa donna vestita di nero? È a capo di una banda? Possibile nessuno in paese l'abbia mai vista? E dove si sono incrociati poi in pieno giorno? Interrogano direttamente Barbarina, che sui dettagli si tradisce, non si spiega, infine sfiancata, due giorni dopo crolla. E racconta tutta la verità. Racconta di Antonio, racconta cosa stavano facendo, racconta del Pilleri con la macchina fotografica e del sordo muto dagli occhi spalancati. Racconta di aver mentito perché impaurita di eventuali percosse e reazioni del marito. E anche questa è verità. Le liti fra i due sono frequenti in paese e lo stesso vicino di casa, nonché loro affittuario Raimondo Steri, che con la famiglia Steri però non condivide nulla se non un casuale stesso cognome, lo testimonia, raccontando di essere dovuto intervenire più volte lui stesso per separarli, aggiungendo anche di privazioni, umiliazioni e indifferenza che doveva subire nel quotidiano quella giovane moglie. Ma siamo alla fine degli anni 50 e in un paesino sperduto nella campagna sarda. La violenza domestica di un marito, padre di famiglia e lavoratore instancabile, pesano meno della prova schiacciante di una donna sposata e madre, beccata in atteggiamenti sconvenienti con l'amante dietro un lavatoio ed in pieno giorno. Barbarina Steri è così denunciata e conseguentemente deferita con Antonio Pili per simulazione di reato e atti osceni, lei, mentre lui si becca l'accusa di atti osceni e porto abusivo di armi. Questo lo giustifica come prevenzione dalle minacce del Vinci e del fratello della Steri, che da anni gliele avevano promesse tante, ma così tante da tagliargli direttamente le palle. Insomma, gli avevano promesso di castrarlo. Ma lui, per la sua principessa, era disposto a combattere. Ed è con queste premesse che arriviamo al 14 gennaio 1960, data che sarà della morte di Barbarina.
Non arrossì quando ti guardo.
Quel giorno nevica a Villa Cidro. Fa freddo. E il solo camino non basta. Il Natale è appena passato, ma di feste ce ne sono state poche. E di regali ancora meno. Barbarina si sveglia. Si tira su a fatica. E si accorge che il letto accanto a sé è vuoto. Salvatore non c'è. Ed è l'ennesima serata che passa la notte fuori. Chissà dove, chissà con chi. Si veste, va in cucina lentamente, prende una sedia, si siede e guarda la finestra. Guarda fuori. Guarda la neve che cade abbondantemente e attecchisce. Intorno a lei il silenzio. Silenzio che viene rotto da delle lacrime. Le sue. Da dei singhiozzi, i suoi. Per una vita che non è andata proprio come immaginava da ragazzina. Una vita che le stava svanendo, scappando dalle mani. Una vita non proprio da principessa. Una vita senza corona in testa, senza scarpette, senza carrozza, ma soprattutto una vita senza amore. Una vita che da qualche tempo è diventata come una gabbia per lei. Tutto le è insopportabile, coperto da ansie e paure di vivere sotto occhi scuri che la braccano. Prega per il bambino, per se stessa, per il suo futuro. Eppure sente di essere amata. Sa che qualcuno la vuole. Che qualcuno, con il suo bianco destriero, seppur per un momento, la fa sentire davvero una principessa. E questo pensiero le dà la forza e la convinzione della decisione che ha preso. E buona fortuna. Un pianto. Un altro. Ma non più suo. È il piccolo Antonio nella stanza accanto. Si è svegliato interrompendo quel suo raro momento di solitudine. Indossa una faccia buona e si avvia verso un nuovo giorno.
È tarda mattina quando Salvatore Vinci, Salvatore Steri e un loro amico tornano a casa e chiedono il pranzo a Barbarina, senza salutarlo, darle un bacio, solo un gesto con la testa. Il pranzo. Un cenno e fine.
Da principessa a sguattera. Nemmeno li guarda. Veste il piccolo Antonio e va a casa dei suoi genitori.
Tra le 14 e le 15 sono tutti a mangiare a casa Steri. A fine pasto Salvatore Steri, stanco della nottata, se ne va a fare un riposino, mentre il Vinci, come se nulla fosse, riesce nuovamente in paese, lasciandoli lì. Tornerà poi alle 17 per riprendere la moglie, il bambino e insieme al fratello di lei rincasano. Arrivata a casa accende il camino perché di freddo ne fa ancora tanto. Barbarina invece si reca dal vicino per scaldare il latte, visto che da loro la bombola del gas è finita. Di lì a poco il marito e il fratello escono nuovamente poco prima di cena, nonostante la moglie lo riprenda sulla sua condotta dissoluta.
Delinquente! Che giudizio di uomo sposato hai a ritornare fuori dopo aver trascorso un'intera serata di porto?
Niente, zero, come nulla fosse. Salvatore se ne frega, tira dritto, non l'ascolta, esce, senza una parola, come non avesse parlato. E vanno verso il bar della zona a giocare a dama e a biliardo. Barbarina, alle 21, torna dal vicino sempre a scaldare il latte. Questi, vedendola visibilmente affranta, le offre un piatto per non farla cenare da sola, piatto che la Steri accetta piacevolmente. Ringrazia, mangia, saluta e torna dal piccolo. Raimondo Steri non poteva pensare in quel momento che quella sarebbe stata l'ultima volta in cui l'avrebbe vista viva. Passata la mezzanotte, Salvatore Vinci torna a casa. Entra in camera da letto, o almeno prova a entrarci, perché la porta non si apre. È chiusa, la maniglia non scatta. Preoccupato di una presenza dell'amante, di quell'Antonio che ancora in paese sta, impaurito da un agguato preparato contro di lui, corre a chiamare il suocero e il cognato e al ritorno avvertono immediatamente in tutta la piccola casa un intenso odore di gas, oltre al pianto del piccolo Antonio. Il padre di Barbarina, Francesco Steri, con una spallata apre la porta di camera e qui trova Barbarina morta, altro che amante, ai piedi del letto, con in mano la chiave della porta e senza corona in testa. Barbarina è morta e il principe accanto a lei non c'è. C'è invece una bombola con un tubo che arriva al guanciale destro e che ancora emette gas. Il giorno dopo in tutto il paese non si parla d'altro e molti sono sicuri che in quella morte, che è stata catalogata come suicidio, non ci sia proprio niente di simile a un suicidio e più di uno addita al marito Salvatore Vinci come probabile assassino. Tuttavia la perizia medico-legale è chiara e dice che la causa è un'asfissia respiratoria procurata da gas liquido, insomma un comune suicidio di una donna disperata. Nel fascicolo del caso però c'è anche una lettera di tale Suor Maria Gabriella del Brefo Trofio di Cagliari, istituto dove si allevano i neonati illegittimi o abbandonati. Questa lettera, datata 24 dicembre, diceva di poter offrire alloggio dietro la prestazione di servizi collaborativi e tramite compenso di 120.000 lire annue per lei e il piccolo Antonio e che la aspettavano il 15 gennaio con ansia. Si concludeva così, testuale, con ansia. La morte, però, arriva nella notte fra il 14 e il 15 gennaio e con ansia la aspetteranno invano.
So chi vicino al mio cuore ignora sei tu.
Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Sound design Andrea Casagni. Si ringrazia per la voce
Elena Miranda.
Si ringrazia per la consulenza storica Francesco Cappelletti.